Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Il ritorno di San Pietro nel cortile, dalla parte del giardino, solo com'era, richiamò l'attenzione di un crocchio di gente in piedi lì vicino. Discorrevano su questo Gesù e i suoi seguaci. Avevano sparlato del primo e degli altri, quando, fuori dal buio, sbucò insospettato Simone. Un'altra domestica lo fissò attentamente ed ebbe un vago presentimento di aver già visto quell'individuo. Si risovvenne del tutto. Sì, l'aveva proprio visto una volta, tempo innanzi, con Gesù di Nazaret. E poco badando a ciò che stava per dire, essa fece noto a tutti il dubbio che l'assaliva. E di nuovo un'altra serva lo vide e cominciò a dire ai circostanti: «Costui è uno di loro, anche costui era con Gesù di Nazaret». Ma poi, preso animo, con cipiglio sprezzante, si rivolse direttamente a lui: «Anche tu sei uno di loro». Questa volta Simone non trovò più via d'uscita. Aveva negato una volta, conveniva rinnegare. La voce della sua coscienza era quasi spenta. Quel senso di inquietudine che l'aveva tenuto sospeso poco prima si era dileguato, o almeno si era fatto impercettibile per lo sconvolgimento interno. Ormai si era pregiudicato e non gli importava granché di quanto ora potesse dire o fare. Senza indugiare un momento a soppesare le sue parole, vere o non vere che fossero, gli uscì di botto la risposta, nel gergo volgare e spregiudicato, così ben intonato a quell'ambiente. Schermendosi dalle occhiate della donna, diresse le sue parole ad uno del gruppo, nella facile persuasione di essere lasciato in pace. Ed egli nuovamente negò, giurando: «Uomo, io non lo sono, non conosco quell'uomo». Per un po' di tempo Simone non ebbe molestie. Si era allontanato dai suoi accusatori, confondendosi tra la folla che rigurgitava nel cortile. Egli aveva asserito che non era uno di loro, che non conosceva quell'uomo. E nel cortile adiacente vedeva e sentiva che l'uomo che egli non conosceva era ancora sotto inchiesta. E lui, Simone, era proprio venuto per vederne la fine. Ma non ardiva quasi per mettersi uno sguardo furtivo verso di lui. Piuttosto avrebbe voluto dimenticarlo, e con lui dimenticare se stesso. E cercò ancora una volta di intrupparsi tra la folla, come per avere la sensazione di essere uno di loro. Ma intanto si affannava per ogni verso a soffocare quel senso di colpevolezza che lo andava imbrattando di una viscida bava. Col chiasso, con le chiacchiere e bravate, tenterà di liberarsi da quello spettro che lo inseguiva ovunque andasse. Per un'ora e più Simone si aggirò tra la folla con aria di apparente indifferenza, come uno qualunque, internamente in preda a timori e nausea, come ogni essere che è caduto in basso. Intanto, nel gran tribunale, il processo, pur continuando, dava qualche segno di concludersi. Egli sentì le deposizioni dei testimoni e sapeva bene quale accoglienza meritasse ciascuno di essi, ma non era capace di dire una parola. La sua lingua era paralizzata, aveva perduto anche la voglia di ascoltare. Era divenuto un automa. Finalmente, in un momento solenne, vide il sommo sacerdote ritto in piedi e in un silenzio sepolcrale egli distinse la terribile domanda: «Io ti scongiuro, per Dio vivo, che tu ci dica se sei il Cristo, il Figlio di Dio benedetto». Quelle parole non erano che l'eco della confessione dello stesso Simone in altro tempo. Egli udì pure la risposta più distinta ora che mai, e pronunciata anche con maggiore enfasi: «Tu l'hai detto, io lo sono». Malgrado tutti gli sforzi, in quel terribile silenzio, Simone non poté richiamare la domanda espressamente a lui rivolta nei pressi di Cesarea: «Chi dite voi che io sia?» E tantomeno poteva dimenticare la sua immediata, spontanea risposta: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Si affacciò alla mente la ricompensa avuta alla sua dichiarazione. Egli era diventato Pietro, la roccia contro cui nessuna forza avversa potrà vincere. Simone stava sospeso e stordito, in attesa di qualcosa di indefinibile. Se la terra si fosse spalancata sotto i loro piedi, inghiottendoli tutti quanti, lui compreso, se l'intero palazzo fosse franato e crollato addosso, se un angelo con la spada di fuoco fosse apparso a difendere l'onore del Figlio di Dio, egli non ne avrebbe avuto la minima sorpresa. E invece, quanto diversamente volgeva la sorte. Nessun angelo si era mosso in aiuto del suo maestro. Nessuna voce si era fatta sentire dal cielo a glorificare il suo nome. In quella vece il sommo sacerdote, in tutta la sua pompa del suo ministero, dichiarava Gesù Cristo un bestemmiatore, e la rabbia dell'inferno si scatenava contro di lui. Simone ebbe modo di vedere quella ciurmaglia indemoniata avvicinarsi uno per uno al suo maestro e percuoterlo. La notte era inoltrata, la sentenza era stata pronunciata, il prigioniero giudicato reo di morte. Non rimaneva che attendere il mattino per dar luogo all'esecuzione. Essi non s'azzardavano a far questo passo di propria iniziativa. Era obbligatorio il nulla osta del governatore romano. Bisognava chiudere il loro prigioniero in una camera di sicurezza fino al mattino, e poi, ratificata la domanda che chiedeva il suo sangue, tutto sarebbe stato eseguito. Si formò un corteo che attraversava il cortile e veniva in direzione di Simone. Questi, circondato dalla folla, cercava di scantonare, poiché non voleva certo essere identificato ora. Ma la sua mossa destò meraviglia e curiosità. Non poteva che dare nell'occhio un individuo che indietreggiava mentre tutti avanzavano. I vicini lo adocchiarono con un certo interesse. Li colpì il suo sguardo spaurito, in pieno contrasto con la rude disinvoltura del tratto. Lo udivano parlare con accento galileo. Bastava una scintilla per far scoppiare un incendio e provocare un assalto popolare contro il vero o presunto Galileo. E la scintilla sprizzò. Uno della folla, come spesso accade nelle masse, lanciò il grido. Altri fecero eco quasi per associazione spontanea. Era un intermezzo fuori programma. «Certamente anche tu sei uno di quelli, giacché il tuo stesso modo di parlare ti fa riconoscere». Un altro uomo disse: «Non ti ho visto nell'orto con lui». L'accusa era formale e precisa. Simone non aveva più scampo. Si accalorava e disse: «O uomo, io non so ciò che tu voglia dire. Io non conosco l'uomo di cui tu parli». Ma non gli erano ancora sfuggite di bocca le ultime parole. che sentì il canto di un gallo nel cortile esterno. Qui interviene uno strano fenomeno. A quel canto Simone ricorda subito quanto aveva detto il Signore. In verità ti dico, oggi, anzi questa notte, prima che il gallo canti due volte, tu mi avrai rinnegato tre volte. Ed ecco, mentre egli se ne stava lì, impietrito, gli passò accanto il corteo che conduceva Gesù. Il Signore allora si volse a guardare Pietro. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebrii e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.